consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in questa ultima puntata della settimana della consulenza. Ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Mauro Benzoni che mi assiste in regia. Al centralino di Rete 1 c'è Karin Condolf, lei risponde allo 0848 030808. Noi oggi parliamo di come imparare a decidere. Saper decidere è una capacità preziosa, preziosissima nella nostra società, che sempre più viene messa a dura prova, perché noi nella nostra società contemporanea siamo sempre più confrontati con scelte che si moltiplicano in ogni ambito. Bello, direte voi, sì, lo dico anch'io, però di fronte a un ventaglio così infinito di possibilità spesso si corre il rischio di rimanere bloccati, di non decidere, e questo non decidere spesso ci causa ansia e anche dello stress. Insomma, occorre allenarsi a un processo decisionale sano, giusto, efficace. Come si fa? Ma ce lo dicono le nostre consulenti di oggi, che vi presento subito. Ben arrivata Nathalie Luisoni.
Grazie mille Isabella.
Formatrice ed esperta di comunicazione, voi l'avrete probabilmente vista qualche volta a Filo Diretto, la trasmissione del pomeriggio dalle 16 su RSI La 1. Interviene spesso per problemi legati al bon ton, alla comunicazione, nella rubrica La classe non è acqua. Vero,
esatto.
Nathalie? Ecco. Qui invece la troviamo appunto proprio nei panni proprio più di formatrice. Formatrice assieme alla collega Shari Keller.
Buongiorno.
Ben arrivata.
Buongiorno.
Che è coach e appunto anche lei formatrice. Con la vostra società Forma Mentis avete appunto diciamo questo progetto di un corso per insegnare a decidere, che l'avete intitolato Decidersi a decidere. Come mai avete posto l'accento su questo tema?
Ma essenzialmente è tutto nato da una storia che, prima di essere una storia aziendale, è una storia di amicizia, nel senso che Shari ed io siamo amiche più o meno da 30 anni, quindi detto così ci si rende conto anche che gli anni passano, in me. Comunque il punto è che dopo svariato tempo ci siamo rincontrate, le nostre vite, che per un po' hanno viaggiato su due binari paralleli, dopodiché ognuna delle due ha preso la sua strada. Io sono un prodotto puramente ticinese, quindi sono stata più lineare anche a livello di percorsi di studio professionali. Lei invece, come già voleva fare da piccola, ha mantenuto fede ai suoi obiettivi, quindi è partita, ha fatto esperienze nell'ambito delle risorse umane in Spagna, così come in Svizzera interna, e poi un pomeriggio, approdando in Ticino, ci siamo confrontate e ci siamo rese conto che entrambe avevamo notato questa difficoltà riscontrata nelle persone, ma sia a livello aziendale sia proprio nella realtà, parlando quindi entrambe della sfera delle risorse umane, ma sia parlando con le proprie amiche, con i propri conoscenti, con i propri familiari, che, come dicevi giustamente tu, siamo posti di fronte a un ventaglio di scelte che è estremamente variegato, e questo da un lato ci offre un sacco di opportunità ed è qualcosa di positivo, ma è anche un'arma a doppio taglio, perché non fa che aumentare i nostri dubbi, le nostre incertezze e tante volte anche il nostro senso di frustrazione. Quindi, dopo esserci associate appunto all'interno della nostra società, con la quale appunto offriamo di molti corsi incentrati sulla sfera comunicativa e sul coaching, abbiamo deciso di implementare un corso rivolto appunto alle aziende che si focalizzasse sulla presa di decisioni, e ci siamo rese conto che questo corso sta avendo un enorme successo. Non posso dire più di quanto ci aspettavamo, non per peccare di presunzione, ma proprio perché ci eravamo già rese conto noi in quanti ambiti questo problema si stesse rilevando fondamentale. Quindi sempre più persone che ci dicono: non so cosa fare.
Allora, noi oggi vogliamo un po' prendere, distillare un po' i consigli, gli strumenti che voi mettete in gioco in questo corso, che appunto l'abbiamo detto rivolto alle aziende, per invece rivolgerli, darli al grande pubblico in ogni contesto della nostra vita. Shari Keller, perché questo moltiplicarsi di scelte alle quali noi siamo chiamati a dare una risposta non è solo nell'ambito professionale, ma sembra in ogni fetta, in ogni ambito della nostra vita.
Esatto, sì, perché alla fine dobbiamo prendere decisioni ovunque, nella nostra sfera privata, nelle famiglie, nelle nostre relazioni, quando dobbiamo anche comprare qualcosa, è una scelta comprare un prodotto specifico, una televisione per esempio, quale televisione comprare, scegliamo per il prezzo, per la qualità, oppure se siamo in una relazione affettiva, stiamo con la persona, non stiamo con la persona, come madre per esempio abbiamo anche tantissime scelte da prendere, decidere di tornare a lavorare al 100% o stare a casa tutto il tempo, quindi ci sono tantissime decisioni in tutte le sfere della nostra vita.
Magari una parte di queste decisioni le prendiamo senza renderci conto, magari è un meccanismo quasi automatico, poi però arriva quella decisione che magari non è detto che sia quella più importante, fondamentale, ma che ci manda un po' in crisi.
Esatto, e cosa facciamo? Ci rivolgiamo agli amici, chiediamo ai nostri familiari o cerchiamo in internet soluzioni o insomma cerchiamo di trovare una soluzione, trovare a qualcuno che ci aiuti a prendere la scelta.
Non è detto che poi magari più informazioni si hanno, più la scelta sia facile da prendere.
No, anzi, a volte diventa proprio perché abbiamo così tante informazioni, diventa ancora più difficile prendere la scelta.
Natalie, vedo che ci scuote sono la testa.
No, annuisco in realtà. Sì. Stavo riflettendo, ci sono delle persone che da sempre, le conosciamo tutti, secondo me anche gli ascoltatori ci stanno pensando, magari il marito, la moglie, il compagno, l'amica, la suocera, chi lo sa, che da sempre sono degli eterni indecisi. Però è evidente che anche chi non è un eterno indeciso, anche chi è piuttosto metodico, anche tempestivo nel decidere, oggi come oggi, posto di fronte a questo ventaglio così variegato, è evidente che questo implica un rallentamento del processo decisionale. Pensiamo solo a livello scolastico. Io ricordo, sono nata nel 1982, comunque all'epoca o andavi a fare l'apprendistato o andavi al liceo, se proprio alla Commercio di Bellinzona, insomma c'erano già più possibilità rispetto ad anni prima, ma comunque erano abbastanza, le strade erano 3-4, comunque le contavi sulle dita di una mano. Adesso hai un ventaglio di possibilità che è estremamente variegato, e quindi da un lato si dice positivo perché una volta o andavi al liceo o andavi a fare l'apprendistato e poi eri plafonato. Adesso come adesso non è male anche il fatto che un ragazzo in un momento della sua vita in cui effettivamente un'età molto vulnerabile, ricordiamo quella adolescenziale, possa non avere ancora la consapevolezza per prendere una scelta importante, determinante per il suo percorso di vita, abbia poi la possibilità magari con un anno passerella di rientrare in ambito scolastico e di effettuare una formazione che è più in linea con quello che sono i suoi ideali, i suoi obiettivi, che magari negli anni cambiano, e quindi si può avvertire meno il classico caspita, fossi tornato indietro, se avessi avuto più la testa mi sarebbe piaciuto fare questo. No, ora hai la possibilità di farlo, anche se hai perso tempo per strada, magari è bello. Quindi adesso ho parlato dell'aspetto positivo, l'arma a doppio taglio è invece che ansia, panico, ho 14 anni e posso fare tutto questo, una volta erano due cose, quindi era più facile scegliere e indirizzarsi, d'altro canto se sbagliavo era molto più difficile tornare indietro. Adesso come adesso, magari la Commercio, quella di Bellinzona, però non so se ce la posso fare, magari meglio che opto per Massagno, ma poi volessi andare all'università ce la faccio. Beh, insomma, però
e qui mi viene da dire, poveri genitori che devono accompagnare in questo processo decisionale i propri figli.
Esatto.
Sì, perché tante volte si prende la decisione perché c'è la pressione esterna e poi però si vuole tornare indietro, e adesso appunto come diceva Natalie si può tornare indietro e quindi tutto il processo decisionale rinizia, si fa molto più lungo.
Beh, qualsiasi decisione può essere revocata. O ci entriamo dopo, forse, Shari?
No, qualsiasi decisione. È la bella cosa anche che può aiutare a prendere una decisione. Sapere che dopo si può tornare indietro. Però ovviamente bisogna anche essere sicuri che una volta presa una decisione è quella giusta, e sentirsi in pace con quella decisione e non continuare a pensarci, perché lì dopo è dove sorgono i problemi, quando una persona non sta più bene.
Legato al tema delle decisioni ci sono le conseguenze. Di solito nel sentire popolare, nelle espressioni, cioè ogni scelta, ogni decisione ha le sue conseguenze, ed è quello che nel processo anche decisionale noi dovremo essere in grado di valutare.
Sì, prendersi anche le responsabilità delle proprie decisioni. Questo è un altro grande tema che è anche un problema, perché adesso la gente prende le decisioni e a volte non pensa alle conseguenze che ci sono, e dopo vuole tornare indietro. Sì, però come dicevamo prima, ogni decisione può essere rievocata, ma si può anche decidere in meglio, quindi poter cambiare in una direzione che poi ti aiuta a stare bene, e dopo vedremo cosa può aiutare.
Poi si dice: decidere di testa o di pancia, seguire la ragione o l'istinto. Quello è anche una frase ricorrente quando si parla di decisione. Shari Keller.
Allora, diciamo che l'istinto sicuramente aiuta molto, bisogna ascoltarlo, perché c'è sempre una verità nell'istinto. Ovviamente anche la testa ha il suo perché, ed è per quello che siamo fatti con tutte e due, quindi bisogna ascoltare tutte e due, e a seconda della decisione anche capire quale, se è l'istinto o la testa, ti può aiutare di più.
Che può essere cambiato, chiamato in causa magari, esatto, maggiormente. E la fretta è nemica delle decisioni. Di solito si dice: ma se qualcuno è un po' indeciso, non sa bene, deve dormici su, è il consiglio più ricorrente.
Sì, anche qua è questione di priorità. Sapere se una decisione deve essere presa veramente in fretta, allora lì appunto l'istinto può aiutare. Però ci sono decisioni che hanno bisogno del loro tempo, e rifletterci su e parlare anche con la gente sicuramente aiuta. Però alla fine della fiera è la persona in sé che deve prendere la decisione, e quindi deve seguire quello che poi dentro di sé è giusto per loro.
L'altra, l'abbiamo già detto, chiedere consigli a amici, ai familiari, anche questo può essere utile.
Diciamo che oggi come oggi le persone dipende molto, come diceva Shai, dal tipo di decisione che devono prendere, e anche da che tipi siamo noi fondamentalmente. C'è la persona che è più estroversa, che deve prendere una decisione che la riguarda privatamente, personalmente, o magari in ambito alla sfera professionale, parla con l'amico, parla con l'amica, con il marito, con la moglie, con l'autista del bus, con chiunque, e c'è quello invece che tende a fare il possibile per sfangarsela da solo. Di sicuro, rispetto ai tempi, adesso abbiamo internet, e quindi è una fonte di informazione notevole, non sempre usata consapevolmente con efficacia. Però è un bacino al quale molti attingono.
Incominciano ad arrivare i primi messaggi, vi leggo il primo. Secondo me, prima della scelta deve essere chiara la motivazione che ci spinge a scegliere. La motivazione che ci spinge a scegliere, cioè la motivazione o anche il bisogno, sì, l'esigenza.
Questo è un buonissimo punto, perché bisogna vedere se è una pressione esterna o se è qualcosa che è veramente per te, che devi prendere la decisione. E a prima o poi bisogna decidere, se si fa coscientemente o no, prima o poi bisogna decidere. E appunto sapere la motivazione e prenderla coscientemente è una cosa che aiuta molto, perché lì almeno si è sicuri che la scelta che si è presa è stata fatta con coscienza e non lanciandosi così senza sapere che cosa si sta facendo.
Ecco, dunque dirsi: questa scelta la devo prendere in modo accurato, perché è qualcosa di importante per me, qualcosa,
esatto,
a cui io tengo, qualcosa dove io metto attenzione,
sì,
e cura.
E la motivazione può aiutare a capire anche la priorità, il tempo, quanto ci posso mettere, se è veramente la decisione che devo fare. Quindi chiedersi questa domanda aiuta moltissimo sicuramente nel processo decisionale.
Allora, se siete d'accordo, io vi propongo di ascoltare Ed Sheeran e poi entriamo nel dettaglio di questo processo decisionale, perché ci sono gli ostacoli, ci sono le resistenze, vogliamo un po' analizzarlo nei passaggi, e se voi volete intervenire nella nostra discussione, questi sono i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. A baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle. She fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Hey. You know she beat me at darts and then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool. After dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl.
Alla consulenza parliamo di come imparare a decidere del processo decisionale e Claudia ci scrive: scusate, ma mi sembra qualcosa di inconcepibile farsi aiutare a decidere. Una persona decide con il suo bagaglio interiore, con le sue esperienze. Io decido con il mio cervello e il mio cuore e non sbaglio con le mie decisioni perché nel momento che le prendo sono convinta che siano giuste. Con il senno di poi il mondo lo vedo con altri occhi. Poi io e solo io voglio essere responsabile della mia vita. Mi fa pena una persona che segue il vostro corso perché non sa assumersi le proprie responsabilità. Shari, Nathalie, chi parte nella risposta?
Beh, sicuramente è un ottimo spunto quello offerto dall'ascoltatrice per il fatto che parla di testa e cuore, quindi contrappone ragione a sentimento che, come abbiamo detto, sono effettivamente, possiamo chiamarli anche due assi cartesiani sui quali è indispensabile muoversi per compiere una decisione. Ce ne saranno alcune in cui i due fattori dovranno essere equilibrati, altre in cui si penderà più su un fronte e altre in cui si penderà più sull'altro. Generalmente le persone persone, soprattutto le persone molto consapevoli di loro stesse, hanno dei conflitti interiori quando si trovano di fronte a determinate decisioni. Obiettivamente non si ritiene se la decisione sul piatto sia quella: sto preparando una grigliata, è meglio che compro una o due casse di birra piuttosto che opto per l'acqua gasata o per quella naturale o quella fredda o temperatura ambiente. Parliamo chiaramente di decisioni determinanti spesso nella vita di una persona, e in questo caso persone intelligenti, persone consapevoli vanno chiaramente incontro dei conflitti interiori, anche quando poi, come la nostra ascoltatrice, sono perfettamente in grado, in autonomia, di prendere la decisione giusta per se stesse.
Shari Keller.
Sì, ci sono differenze nelle persone, come abbiamo detto, ci sono persone che riescono a prendere le decisioni subito, in fretta, senza pensarci troppo su, e sono convinte di quelle e vanno avanti, altre persone che mettono in dubbio tutto, quindi siamo tutti diversi ed è anche bello per questo. Comunque io come coach offro anche coach decisionale proprio, che aiuto le persone a prendere decisioni, ma alla fine non sono io che prendo la decisione, io come coach non do neanche un consiglio, semplicemente faccio le domande per aiutare la persona a prendere coscienza di quello che vuole, e alla fine è sempre la persona che prende la sua decisione, va motivata e va avanti. Quindi farsi aiutare anche da altre persone non significa che poi sono le altre persone a prendere la decisione, anzi quello è proprio sbagliato, perché dopo, se non segui dentro i tuoi valori, quello che è importante per te, dopo ci stai male, non è la decisione giusta per te.
Dunque, appunto, anche chi si rivolge a un coach, poi è la persona stessa che poi deve prendere la decisione e assumersi anche quella famosa responsabilità, le conseguenze che poi questa decisione comporta.
Totalmente.
Un aspetto interessante anche di questo messaggio è che diceva: in quel momento la decisione che ritengo giusta. Anche questo, la decisione di solito ha sempre l'aggettivo giusta, devi prendere la decisione giusta, noi lo sentiamo ripetere spesso,
sì.
Però lei poi dice il senno di poi magari col senno di poi capisci che non era la decisione giusta o magari non così giustissima. Qui già ci introduce un argomento interessante.
Sì, esatto, perché le persone hanno aspirazioni diverse. Ci sono persone che puntano sempre al meglio, che devono prendere la decisione migliore che possono, quindi come l'esempio che stavo facendo prima, quando devono acquistare una televisione devono essere sicuri che prendono la miglior televisione per qualità, prezzo e tutto. Invece ci sono altre persone che si accontentano, e quando dico che si accontentano non è in una maniera negativa, ma è veramente persone che cercano il buon abbastanza, quindi mettono degli standard, e una volta che le opzioni che hanno davanti, una di queste opzioni va bene con quello che loro avevano in mente, pum, prendono la decisione e sono in pace, anche come la signora ha detto, al momento giusto, in quel momento quello era al loro livello, esattamente quello che avevano bisogno, e buono abbastanza.
E dopo sei mesi arriva qualcuno e dice: ah, avresti dovuto prendere quella televisione che aveva già quella modernità, quella, diciamo, funzione,
esatto,
speciale, e tu dici: vabbè, in quel momento quando ho scelto pensavo che fosse la televisione migliore,
esatto,
per me.
Questi sono i due punti di vista,
sì.
Chi invece cerca sempre il meglio e dentro di sé: oh mio Dio, è vero, dovevo prendere quella televisione,
sì,
ha rimorsi,
sì.
Invece la persona che si accontenta dice: esattamente così, e in quel momento era giusto così.
Nathalie, nel corso del processo decisionale, nel percorso verso una decisione, abbiamo dei famosi ostacoli, delle tensioni, qualcosa che ci trattiene, qualcosa che ci porta a dire: ma magari non decido anche.
Esatto.
O magari ho paura di decidere e mi paralizzo.
Esatto.
Cos'è che accade lì?
Sicuramente uno degli ostacoli più grandi è il fatto che prendere delle decisioni, soprattutto consapevolmente, implica di fare i conti con un cambiamento, e il cambiamento generalmente fa paura, questo lo si nota quotidianamente. Se pensiamo anche ai proverbi o alla saggezza popolare, si dice chi lascia la via vecchia per la nuova sa quello che lascia, non sa quello che trova, gallina vecchia fa buon brodo, squadra che vince non si cambia. Insomma, se ci pensate, riflettendoci, anche tutti questi detti richiamano una paura nei confronti del cambiamento, puntano a mantenere lo status quo, la stabilità, e in effetti cambiare fa paura. Pensiamo degli esempi classici, magari adesso che chi più chi meno si sta pensando a rimettersi in forma per l'ansia da prestazione connessa alla prova costume, pensiamo all'ambito della palestra. Ci iscriviamo in palestra, andiamo in palestra la sera quando troviamo la forza di farlo, magari dopo una giornata di lavoro, magari aiutati, motivati da un'amica che ha fatto, pagato pegno, fatto fioretto come noi, entriamo per cambiarci. La prima cosa che facciamo è dirigerci verso il nostro armadietto, perché per noi è il nostro. Se per caso arriviamo 5 minuti dopo e scopriamo che qualcuno ce l'ha, dico proprio tra virgolette, rubato, avvertiamo quasi una sensazione di disagio, perché in quel momento ci tocca ripiegare su un altro e probabilmente noi ci saremmo già creati nel frattempo il nostro armadietto di riserva nel quale poi riporre le nostre cose. Pensiamo al mattino, magari tendiamo a bere il caffè nella stessa tazzina, o andiamo a seguire un ciclo di riunioni, di conferenze, tendiamo a sederci inevitabilmente allo stesso posto. Questo corso dura magari una settimana e tutta la settimana noi ci sediamo.
Siamo animali abitudinari.
Siamo abitudinari anche al ristorante, magari siamo abituati al venerdì sera piuttosto che al sabato, quando andiamo a mangiare la pizza, andare nel tal ristorante e a sederci sempre allo stesso tavolo. E magari quando andiamo con una cara amica, di solito lei si siede da una parte e noi dall'altra. Sono tantissime le persone che tendono a comportarsi in questo modo. E ci sta, perché le nostre abitudini fondamentalmente, già nella piramide di Maslow si sa, ci danno sicurezza, sono uno dei bisogni primari dell'essere umano più importanti da soddisfare. E per sfidare, per prendere delle decisioni consapevoli, è evidente che noi dobbiamo andare incontro a un cambiamento, dobbiamo anche un po' cavalcarlo, un po' come un'onda, sfidarlo questo cambiamento, e per uscire dalla nostra zona di comfort. Questo è sicuramente uno dei fattori primari che le persone che faticano a prendere decisioni, con cui devono fare i conti, anche quando magari già sanno, e testa e cuore gli dicono già dovresti andare in questa direzione, la cosa più giusta per te in questo momento, la persona lo sa e poi effettivamente compie un passo in quella direzione e poi ne è felice, però sulle prime c'è sempre quell'ansia da mettiamo il piedino fuori dalla zona di comfort.
Insomma, abbiamo paura di sbagliare, la paura di sbagliare poi diventa la paura di decidere. E poi abbiamo forse anche il passato che un po' ci condiziona, magari se abbiamo in passato preso delle scelte che poi si sono rivelate essere non così giuste, magari non riusciamo a dire vabbè, in quel momento lì avevo scelto così, magari questa cosa ritorna e un po' ci...
Sì, le nostre esperienze sicuramente hanno un impatto nella nostra vita, nel presente e nel futuro, nelle decisioni che prendiamo. Se una persona ha preso decisioni nel passato e tante di queste decisioni poi si sono rivelate, dico tra virgolette, sbagliate, ma che hanno avuto delle conseguenze che poi magari una persona ha avuto dei rimorsi, così ha un impatto poi magari aver più paura nel presente a riprendere di nuovo delle decisioni coraggiose, a prendere rischi. Quindi sicuramente un passato con tante decisioni difficili può avere un impatto, però bisogna sempre pensare che adesso noi siamo gli artefici del nostro presente, del nostro futuro, quindi possiamo decidere noi, possiamo decidere noi come vogliamo il nostro presente, e il passato ormai non si può più cambiare, quindi coscientemente prendere decisioni per il presente e per il futuro può poi portare nuove esperienze positive che poi ci danno ancora più coraggio di andare fuori dalla nostra comfort zone.
Poi vabbè, c'è la cosa scontatissima, ma però quando siamo lì a dover decidere non sembra così scontata, che una decisione ne esclude altre. Cioè abbiamo di fronte un grande ventaglio di opzioni, ma quando scegliamo il ventaglio scompare e scegliamo per un'opzione.
Sì, togli delle opzioni e prendi quella che per te in quel momento è la più giusta.
E certi fanno fatica a pensare, ah, no, imbocco una strada, l'altra non posso più prenderla. Cioè, devo tornare indietro, devo revocare la mia decisione, la mia scelta. Però delle volte ci sono delle persone che vogliono tenersi aperte più strade.
Sì, discutevamo non solo in ambito professionale, quindi puramente organizzativo e aziendale, pensavamo anche a livello interpersonale. Ci sono magari delle persone che stanno per mesi, per anni, per una vita all'interno di relazioni piuttosto stagnanti, quindi non prendono fondamentalmente una decisione in merito. Stiamo insieme però non stiamo insieme, stiamo dentro però stiamo fuori, forse sì, ci tengo troppo per rinunciare a te, ma non abbastanza comunque per ufficializzare questa cosa. E quindi queste persone sono spaventate dal fattore di cui hai appena parlato tu, Isabella. Di solito l'idea è proprio, se poi prendo la decisione sbagliata, o anche prendendo un'unica decisione, se poi dovesse arrivare qualcosa di meglio, quindi un po' come l'argomento di cui parlava prima Shari, arriverà sempre qualcosa di meglio e poi io non potrò più muovermi in questa direzione, fare un passo in questa direzione, perché punto sempre al meglio. Un po' la tendenza di chi è molto perfezionista o maniaco del controllo, anche rifugire da queste dinamiche emotive molto, molto forti.
Sì, e appunto quello che può aiutare lì è, prima di prendere una decisione, è quello di decidere, ok, quali sono gli standard con i quali io potrei essere soddisfatto in una maniera cosciente? E una volta che si prende la decisione, poi è quella giusta. Perché tipo adesso in una relazione bisogna pensare, cos'è importante per me in una relazione? Cos'è che voglio dalla persona? Questa persona ce l'ha, sì o no? E se ce l'ha, bene, basta. Non devo pensare che ci sono altre persone che hanno chissà quale altre qualità. È quello che veramente può aiutare poi a finalmente mettersi il cuore in pace.
E dopo parliamo di queste tecniche per mettersi il cuore in pace, per appunto prendere la decisione, sconfiggere appunto questi nemici, questi ostacoli che troviamo, e poi vivere sereni con la decisione che si è preso. Ecco, sarà quello che vogliamo poi raccontarvi dopo aver sentito Janet Jackson, e poi leggiamo i vostri messaggi, ma in prima ricordiamo i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955, parola chiave, rete 1.
Al nostro numero WhatsApp 0798739825 sono arrivati alcuni messaggi ai quali vogliamo rispondere, ma prima di rispondere forse dobbiamo entrare nel dettaglio di quali sono questi tre spunti o tre suggerimenti, mettiamola così, che possono aiutare nel famoso processo decisionale. Nathalie, a te il primo punto.
Prima passare al primo punto, mi collego all'ultimo ostacolo di cui stavamo parlando, della paura del cambiamento. Numerosi studi hanno, perché effettivamente qualcuno da casa potrebbe dire va bene, abbiamo paura del cambiamento, ci sta, ma come facciamo ad uscire da questa cosa? Andiamo in analisi, ci appelliamo al coraggio mancato, andiamo a fare training autogeno? No, effettivamente c'è qualcosa che consola. Numerosi studi recenti ci hanno mostrato che se si riesce per appunto ampliare, per uscire dalla zona di comfort, uscendo dalla nostra zona di comfort poi l'ampliamo, se riusciamo a fare qualcosa che ci arreca disagio per un po', dopodiché questa nostra debolezza smetterà di essere una debolezza, nel senso che dopo un po' di tempo inizieremo a famigliare con questa nostra debolezza che a poco entrerà a far parte della nostra zona di comfort. Facciamo l'esempio classico, la persona che vuole smettere di fumare. Di solito è evidente che le prime due, tre settimane sono veramente toste, dopodiché la persona inizia a sentire meno questa esigenza, questo bisogno quasi fisico, diciamo. Ecco, se si riesce a familiarizzare con questa sensazione di disagio, la nostra zona di comfort viene ampliata e dopodiché la persona riesce a vivere senza in questo caso questa dipendenza. Troppe persone rinunciano pochi istanti prima che le cose diventino alla loro portata, quindi manca pochissimo, uno dice no, veramente non ce la faccio, e basterebbe quel passo in più, ma proprio a livello temporale, di permetterci di familiarizzare con il disagio, perché nel disagio c'è crescita. Nel momento che ci sto poco nel disagio ho voglia di fuggire, ma se riesco a starci quel tanto che basta, sarà sufficiente per far scattare in noi un click, una molla, per dire adesso ho familiarizzato con questa mia debolezza, la mia zona di comfort è ampliata e riesco a stare bene. Io ricordo anche un esempio proprio personale in questo senso, quando ero giovane, mi viene da dire, diciottenne, dovevo
ancora
fare la patina.
Giovane.
Ero giovane.
Giovanissima,
ero giovanissima,
così.
Insomma, ricordo che era sabato, a lunedì avrei avuto l'esame per la patente, e quindi ogni weekend mio padre guidava con me, cioè insomma guidavo io fino a Bellinzona dove abitavano i miei nonni, e ovviamente guidavo io per il fatto che almeno potevo familiarizzare, passare, si sperava, la patente. Quindi era sabato, due giorni dopo avrei fatto la patente, ero molto felice, dicevo l'ultima volta che guido con qualcuno accanto, tra pochi giorni finalmente sarò io a guidare. E ricordo che salgo in macchina, quindi al tempo truccata come una maschera di tutta Tutankhamon, eyeliner, zep, chi più ne ha più ne metta, come andava di moda, giovane rampante, entro in auto, e all'epoca una Fiat 600 Abarth gialla, e mio padre mi guarda e mi dice no, guarda, oggi guiderai una delle mie auto. E lui aveva la passione, era proprio un appassionato di auto, correva in auto, tra l'altro Shari e io ci siamo conosciuti proprio sui circuiti, perché i nostri genitori erano proprio degli appassionati, e io dico no, guarda, non ce la posso fare, non puoi chiedermi una cosa di questo tipo, non ho nemmeno la patente. No, ma guida, vedrai che ti fa bene, tutta esperienza. Al che salgo, cerco di accendere quest'auto e dico ma no, non c'è nemmeno il buco per la chiave, e mi dice guarda che non è a destra, è a sinistra. Accendo quest'auto, un rumore,
allora
un
ero in panico
assordante. Ero in panico totale, mi sono proprio detto ma cosa mi sta facendo fare, devo fare la patente tra due giorni, sono claudicante sulla mia Fiat 600 Abarth gialla e adesso mi fa guidare questo mezzo, mi sento a disagio, cioè non è quello che voglio, è la tua passione, non è la mia, perché, cioè mi sembra quasi una vena di sadismo in tutto ciò. E invece accendo, finalmente vedo dove inserire la chiave, accendo l'auto, questo rombo, stavo sempre peggio, mi stavo per mettere a piangere, e a un certo punto lui mi dice ricordati che se sai scrivere con una penna sai scrivere con tutte, metti la prima e vai, che l'osso buco si raffredda. Al che partiamo in direzione Grottino Ticinese di Bellinzona, e lì ho capito, è proprio il concetto che stavo esplicitando adesso, se riusciamo a stare in una situazione che ci arreca disagio per un tempo sufficiente, noi familiarizziamo con questo disagio che a poco entra a far parte della nostra zona di comfort. Quindi io non solo poi ci ho fatto il callo, ma ho scoperto che era addirittura piacevole, che poteva
essere oggetto di adrenalina. E avrai scoperto anche delle risorse in più, delle potenzialità in più di poter fare quella cosa e altre.
Era un esempio concreto, sì. La metafora automobilistica, non che io nel frattempo sia diventata appassionata come era mio padre, però effettivamente mi sono detta, caspita, è il classico concetto in cui una persona dice no, ma io questa cosa non ce la faccio, non ho le risorse, non fa per me, non sono portato, e invece se stai a sufficienza in una situazione di disagio, in questo caso io non l'avrei mai messo il piedino fuori dalla zona di comfort, è stato lui a darmi questa fantomatica spinta, però tante volte qualcun altro che lo fa per noi, ma in principio lo odiamo, ma poi lo ringraziamo perché ci diciamo effettivamente se non ci fosse stata questa persona a darmi questa fantomatica spintarella, io non avrei mai avuto la possibilità di familiarizzare col mio disagio e quindi di crescere.
E dunque bisogna tenere da qualche parte una porticina aperta, almeno socchiusa,
essere disposti, forse il primo spunto, il primo stimolo, la prima tecnica a dire ok, per arrivare qui dovrò sperimentare della frustrazione, una sensazione di disagio, sono disposto a farlo e vedere poi di convivere con questa cosa per poi crescere, perché ci devo passare per questa strada.
Shari Keller invece prima parlava del sistema di valori che può essere qualcosa di utile, che ci può orientare quando dobbiamo prendere una decisione.
Esatto, uno degli ascoltatori ha detto io mi guardo dentro e so cosa decidere, ed aveva proprio ragione, perché è super importante quando si prende una decisione guardare quali sono i propri valori interni. E adesso userò una metafora un po' per spiegare il concetto. Immaginatevi di essere in un territorio sconosciuto con una fitta nebbia, senza mappa, che non sapete dove andare, e dovete semplicemente andare in un posto a nord, quindi l'unica cosa che avete è una bussola. Se trovate due strade nel vostro cammino, dovete guardare sempre la vostra bussola per prendere la direzione giusta, e seguendo sempre la bussola arriverete prima o poi molto vicino al luogo dove dovevate andare. La stessa cosa è quando dobbiamo prendere una decisione. Quando abbiamo delle alternative davanti a noi, dobbiamo seguire la nostra bussola interna, e qui le coordinate non sono più nord, sud, ovest, est, ma sono i nostri valori. Sono le cose che veramente danno senso e significato alla nostra vita. Quindi quando dobbiamo prendere una decisione e siamo, non so, pensiamo ah caspita, devo prendere questa decisione, seguiamo l'obbligo o non so, scegliamo la via più facile o cerchiamo di scegliere la via dove non abbiamo conflitto, ecco, questo sicuramente non vi porterà in un posto dove vi sentirete bene,
perché le scorciatoie
non vanno bene. Ed also anche, scusate, mi è entrata una parola in inglese, vabbè. Comunque anche, cioè, quello non appaga i sensi. Quindi un esercizio che può veramente aiutare è pensare di essere alla fine della vostra vita e che state guardando indietro una decisione che dovete prendere al momento, e quello aiuta, perché quando si è alla fine della propria vita non ci sono più paure, non ci sono più timori, quindi quando guardi indietro alla decisione pensa cosa faresti alla fine della tua vita in quella situazione, e quello sicuramente ti aiuta a riallacciarti e a sentire i valori che sono più importanti per te.
Ora vi leggo i messaggi che sono arrivati nel frattempo. Allora, aspettate qui che ne abbiamo uno lungo. Allora, siamo obbligati a decidere per tutta la vita. Al contrario della signora di prima, faceva penso riferimento al messaggio che abbiamo letto inizialmente, faccio molta fatica a decidermi, soprattutto quando devo decidere per un futuro professionale. E le dico una cosa, dovrei ricominciare ancora, non saprei che cosa decidere. Parto, non parto, resto, non resto, vado dal medico, non ci vado. Insomma, quante decisioni dobbiamo prendere tutti i giorni? Una fatica enorme. Mi si sente in questo messaggio, appunto la fatica, sì.
Beh, sicuramente è una decisione importante. Quando ci sono queste decisioni così importanti, la paura anche entra in gioco. Questo è cambiare lavoro o queste situazioni, uno ci deve pensare su, perché hanno un grosso impatto nella loro vita. Riallacciandomi a quello che ho detto adesso, è importante lì vedere i propri valori. Cos'è importante per questo ascoltatore in questo momento? Per questa decisione, quindi magari aiuterebbe a fare una lista dei loro valori più importanti in questo momento, cosa loro valorano nel lavoro, nella loro vita personale, pensare anche che Il lavoro è una cosa, ma ogni decisione che si prende in quel lavoro ha anche un impatto nel resto della propria vita. Quindi guardare anche non solo cosa è importante per loro nel lavoro, ma anche nella loro vita in generale, cosa è importante.
Sì. Sì. Dunque una scelta in ambito professionale non bisogna limitarsi solo appunto al settore professionale, ma dunque anche allargare lo sguardo, perché poi lo sappiamo, il lavoro è importante,
esatto,
anche nella vita.
Esatto, perché molte volte quando uno deve prendere una decisione guarda solo in quella direzione, guarda ok, lavoro, cos'è che è importante per me nel lavoro, e perde di vista un po' tutto quello che ci circonda, perché alla fine è anche ok, cos'è importante per me nella vita in generale, voglio avere più tempo libero o meno tempo libero, voglio avere tempo per fare sport, voglio avere tempo per stare con la mia famiglia, vedere gli amici, avere più divertimento. Quindi anche lì è veramente pensare a 360 gradi quali sono i valori nella loro vita e dopo da lì prendere la decisione in un determinato settore.
Arriva un messaggio che ci riporta a parlare del tempo. Quanto dicevamo, prenditi tempo all'inizio per prendere la scelta giusta, oppure la scelta veloce, abbiamo detto, dipende probabilmente dal tipo di decisione che dobbiamo prendere, vero? Alcune decisioni forse necessitano di più tempo.
Alcune sì, appunto quelle importanti, e altre no, e anche qui è una decisione anche qui da prendere, ok? Quanto tempo voglio dare per prendere questa decisione? E si può mettere anche lì un obiettivo, ok? Entro domani la devo prendere, punto e basta. Quindi quello che trovo nella strada di alternativa saranno quelle che io sceglierò o
almeno
in considerazione.
Ci lasci la notte per pensarci su, Shari, come si dice. Allora, invece la nostra ascoltatrice dice dimenticavo di dire che una decisione, la migliore possibile, se la prendiamo riflettendo troppo su tutto, la scelta lascia il tempo che trovo. Di solito è troppo tardi. Un po' di coraggio non guasta. Lei spezza una lancia a favore di una decisione abbastanza tempestiva, mi sembra di capire. E poi un po' di coraggio. Nathalie?
Beh, coraggio effettivamente non guasta a livello decisionale. Poi, come si diceva, dipende sempre dalla decisione che dobbiamo prendere. Ci sono decisioni in cui è più importante, in cui è meno importante essere coraggiosi, così come tempestivi. Di sicuro è bella anche la metafora, un po' al famoso film Sliding Doors. Non è nemmeno vero che nel momento che magari si compie una decisione uno dice sono stato troppo coraggioso, forse sono stato affrettato e adesso mi trovo in questa situazione. Prendere una decisione ci porta in una nuova situazione in cui non si ha più il ventaglio di cui si parlava prima dinanzi, ma se ne avrà uno nuovo, perché ci si trova poi in una seconda situazione che a sua volta ci porrà di fronte a delle altre decisioni da prendere, quindi anche uno scamotage, magari non per forza per tornare indietro, in alcuni casi è anche possibile farlo, però saranno possibili anche degli altri scamotage per andare oltre in altre direzioni che prima non avremmo neanche potuto desiderare considerare per il fatto che non erano all'interno del nostro campo visivo.
E si può anche decidere di non decidere?
E quello è anche una decisione, esattamente. Si può decidere di non decidere, l'importante è che coscientemente si decide ciò e si sa che la conseguenza è che nessuna decisione viene presa, e quindi è pensare, ok, va bene così, cosa succede se non prendo una decisione? Anche questa è una decisione.
Alcune volte la cosa si decide da sé, quando si parla di piccole decisioni. Io è una strategia che ho imparato ogni tanto ad usare sulle decisioni non così importanti, magari non reagisco subito e dopo 2 o 3 giorni la soluzione arriva da sé automaticamente, ed è un bel sollievo alcune volte.
Ma sì, a volte va bene anche così, l'importante è saperlo, che a volte altre persone prenderanno la decisione per te se non la prendi tu,
e che magari quando decidiamo di non decidere ci va anche bene così.
Esatto, se uno lo decide coscientemente va benissimo così, se invece uno non lo decide coscientemente e non prende la decisione più per paura, allora lì dopo
per pigrizia, disinteresse.
Esatto.
Poi l'altro decide e tu ti arrabbi perché ha deciso anche per te.
Eh sì, però lì non ci puoi fare niente, perché alla fine hai deciso di non decidere.
Noi abbiamo in un certo senso un po' rinunciato a questa possibilità che abbiamo di decidere, perché è anche un potere, una possibilità.
Esatto, ed è una possibilità bellissima, che possiamo decidere di avere il controllo della nostra vita e possiamo a volte decidere, preferisco che qualcun altro prenda questa decisione per me, perché in questo momento non sono in grado, non ho voglia o qualsiasi sia la ragione.
13:50, un brano musicale e poi arriviamo alle conclusioni finali.
Let him march again. Welcome to the paradise. Far.
Quattro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta, lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento.
Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Poco a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un shot de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte, poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas.
Reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura.
Calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta.
Bailando.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas.
Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
Alla consulenza stiamo parlando, abbiamo parlato di processo decisionale, come imparare a prendere le decisioni, e ci scrivono. Ci sono varie decisioni nella vita, spesso fondate in maniera egoistica. Uscire dalla zona di comfort è talvolta una questione di apertura. Talvolta ogni decisione buona per sé è dannosa per chi ci sta vicino. Nella famiglia ci sono delle priorità, nel lavoro pure. Tanti no a noi stessi aiutano a crescere nello spirito e nell'umiltà. questo ascoltatore ci mette tanta carne al fuoco, eh? E allora l'abbiamo detto, la questione di apertura, appunto, di non farsi bloccare dalla paura di sbagliare, dalla paura del cambiamento, e poi introduce questo tema che a volte una decisione è buona per noi, ma forse non troppo per gli altri. Shari Keller.
Qui si entra veramente in un tema molto interessante e anche molto ampio, e si riallaccia molto anche ai valori. Per alcune persone hanno un valore molto forte di non fare del male a nessuno attorno. Allora in quel caso sicuramente prenderà decisioni che sanno che non fanno male, e magari a volte si fanno male a se stessi, che anche lì bisogna... anche alcuni valori che noi abbiamo è importante metterli in ordine di importanza, e questo può anche aiutare poi a prendere la decisione, perché se abbiamo il valore di tenere a noi stessi, volersi bene a se stessi, ed è più importante magari di un valore di voler bene agli altri, cioè non voler bene agli altri, però di non avere un impatto negativo sugli altri, anche la decisione che uno prenderà seguirà questo. Quindi sicuramente aiuta avere un ranking, se volete, di valori, e sapere che alcuni valori andranno uno contro l'altro, e lì a volte anche vedere magari c'è un'altra opzione, perché tante volte uno guarda solo le due alternative, ma e perché non pensare in una maniera un po' più creativa?
Sì.
Come posso prendere una decisione che non vada contro nessuno dei miei valori? Quindi anche diventare creativi può aiutare.
Sì, e appunto lui dice: nella famiglia, nel lavoro ci sono le priorità, e dunque il sistema di valori va anche messo in una sorta di classifica, dal più importante al meno importante. 13:56, finiamo con un messaggio apparentemente leggero, ma che probabilmente chiude una grande e difficile decisione. Abbiamo poco tempo però per rispondere. Due corteggiatori in contemporanea, cos'è che può spingere verso uno piuttosto che l'altro? Shari Keller.
Allora qui c'è anche simpatico come cosa, però posso capire che può essere molto difficile. Anche qua può essere una domanda così stimolante: bisogna prendere una decisione? L'ascoltatrice vuole prendere una decisione per forza? Anche qua bisogna essere creativi, però se alla fine uno dei valori importanti per questa persona è voglio stare solo con uno dei due, allora lì è anche vedere un po' che quale si avvicina di più agli standard
Il sistema di valori,
esatto.
Torniamo sempre lì. Grazie a Shari Keller, che è coach e formatrice. Grazie a Nathalie Luisoni, formatrice ed esperta di comunicazione. Grazie di essere stata alla consulenza che torna la settimana prossima con Carlotta Mocetti. Io vi auguro un buon pomeriggio e un buon fine settimana. Un saluto da Isabella Visetti.
La consulenza.